Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco, che è venuto qui a fare la trasmissione con noi, e abbiamo anche l'amico Alberto, che è qui, che ci tiene d'occhio essenzialmente. E dopo parleremo anche un pochino di materiale che ha mandato Alberto. Intanto un accenno a fatti successi in questo ultimo periodo. Quelli che hanno fatto le porcate a Franco meritano solo disprezzo, perché sono dei pezzi di merda, e con i pezzi di merda non vale neanche la pena di passarci sopra.
Cioè, di fare delle infami non si dovrebbe neanche parlare, insomma.
Offendere una persona disponibile, una persona che dà tanto senza chiedere niente, senza essere pagata, rimettendoci di tasca propria, è da squalidi, da vermi, basta, insomma.
Sì, mi fate a considerare questo, appunto, anche i toni, soprattutto il livello che hanno dimostrato con le loro lettere. Cioè, difatti anch'io esprimo tutta la mia solidarietà a Franco, e logicamente Franco non può essere neanche paragonato minimamente a questi elementi così stupidi, così indegni, insomma.
Chiuso qua il discorso, e ricordatevi sempre che ogni volta che una voce muore all'interno di un sistema sociale, muore un pezzo di sistema sociale, perché io con Franco mi scanno moltissimo e mi arricchisce proprio scannandomi, come con qualsiasi persona con cui mi scanno mi arricchisco. Ogni volta che muore qualcuno con cui ti scanni, con cui entri in contraddizione, con cui costruisci qualcosa, muore un pezzo di noi, ricordiamocelo sempre questo.
Sì, è proprio fondamentale, appunto, rispettare le persone, soprattutto le persone che più si impegnano a portare avanti delle tematiche. Ci possono essere delle tematiche non condivise, però l'importante è che ci sia l'onestà, la correttezza, la coerenza delle persone che le porta avanti. E questo, a Franco, bisogna riconoscere la coerenza, la fedeltà, il coraggio, l'impegno e la volontà.
Per cui, chiuso qui questo argomento, prendiamo la nostra trasmissione, che è come ogni giovedì: magia, stregoneria, paganesimo. E io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è via Drevignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Dunque, c'è un annuncio: l'istituto è riuscito a mettere a punto delle edizioni economiche sia del Libro dell'Anticristo, sia del Sentiero d'Oro, sia del ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, che sono tre testi abbastanza importanti. Bene, riusciamo forse a darli fuori per 15.000 lire, lasciandoli qui in cooperativa. Per cui, se a qualcuno interessa, fra poco metteremo fuori. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che stampiamo tutte le copie. Sono in formato A3, per cui in formato grande, formato giornale, però è sintetizzato l'intero discorso.
Cioè, no, le opere sono complete, logicamente giocando sull'impaginazione, su caratteri tecnici e tipografici, siamo riusciti a contenere il costo della stampa, che è la cosa più fondamentale, e avere le opere integrali, tenendo conto che appunto fra poco uscirà anche in edizione economica Gesù di Nazareth e l'infamia umana, e usciranno anche le prime tracce della trasmissione da novembre 96 a marzo 97, poi usciranno anche le altre tracce.
Infatti, per le altre tracce poi elaboreremo anche i vari periodi. E a proposito dei periodi, ricordate, oggi concludiamo il periodo storico, concludiamo l'operazione di stregoneria che va dall'800 al 1789. Vorrei ricordare, per chi non se ne fosse reso conto, che in stregoneria c'è un principio fondamentale, cioè che è il parallelismo fra il microcosmo e il macrocosmo. Che cos'è? Il microcosmo non siamo altro che noi come persone, il nostro fare, il nostro agire quotidiano. E il macrocosmo non è altro che l'oggettività in cui viviamo, è il mondo nel suo insieme. Per cui quelli che sono i processi che portano dall'800 fino al 1789 di uscita dall'orrore, in realtà sono gli stessi processi che ogni individuo fa per costruire se stesso, per ingrandirsi e per ingigantirsi. Chiaramente hanno altre dinamiche, però grosso modo il parallelismo è uguale. La trasmissione di oggi è l'ultimo capitolo e parla del XVIII secolo, che è il secolo del risveglio sociale. In quel secolo c'è l'uscita dall'orrore, nel senso che le persone non vengono più bruciate, non si impone più violentemente la religione comincia a non essere più religione di Stato, comincia a essere religione individuale, e a poco il comando sociale si stacca dal controllo militare della Chiesa Cattolica. E proprio nel XVIII secolo prendiamo ad esempio quattro episodi fondamentali. Uno è la proclamazione dell'indipendenza americana, il secondo è il primo sindacato operaio in Inghilterra, Poi l'abolizione della schiavitù in Austria, ricordatevi sempre che i cristiani hanno sempre detto che loro hanno sconfitto il paganesimo perché loro erano contro la schiavitù. In realtà l'abolizione della schiavitù in Austria, che è uno dei paesi più vicini, avviene nel 1780, per cui era solo una cazzata quella che dicevano. E infine l'ultimo episodio, che è la Rivoluzione francese. Vi leggerò anche i filosofi di questo secolo, così concludiamo oggi tutto quanto il percorso e della prossima volta parleremo dei paganesimi. Paganesimo Urrita, il paganesimo dei Baschi, il paganesimo Magiaro, il paganesimo Lettone. Cioè alcuni piccoli paganesimi che ci permettono di costruire che cos'è il paganesimo come religione, come sentire. Bene, vado Francesco.
Sì.
Il XVIII secolo è il secolo in cui la stregoneria porta a termine la sua opera di trasformazione. Gli esseri umani hanno cominciato a determinare se stessi davanti al mondo e reclamano il proprio diritto all'esistenza, al proprio diritto di determinare la propria esistenza. Non tutti gli esseri umani raggiungono questo. Le discrepanze sono sempre notevoli e l'assoggettamento della Chiesa Cattolica è sempre feroce sulle masse degli esseri umani indifesi. Ma questi cominciano ad organizzarsi, cominciano a capire i meccanismi attraverso i quali rimuovere gli ostacoli alla fondazione del proprio divenire. Lo sviluppo della libertà non è uno sviluppo lineare, a volte avanza, a volte si ferma, a volte sembra arretrare per riprendere l'avanzata su piani e obiettivi diversi. A volte si formano spinte poderose, a volte ci sono dei tremendi arretramenti sulla via per la costruzione della libertà del divenire. Una bandiera viene innalzata ed ecco che dopo la prima spinta quella bandiera diventa un ostacolo per la costruzione del divenire umano. Quella bandiera deve essere abbattuta per innalzarne un'altra. Soddisfare un bisogno è sicuramente un avanzamento nella strada della fondazione del divenire, ma subito forze prepotenti dicono: ecco, avete avuto la soddisfazione di quel bisogno, adesso basta, fermatevi, prostratevi. Qualcuno lo fa, altri prendono in mano un'altra bandiera per riuscire ad imporre la soddisfazione di altri bisogni. Molti esseri umani si fanno Prometeo per tenere acceso il fuoco della speranza umana. Altri esseri si fanno Saturno e Apollo per insegnare agli esseri umani l'arte per coltivare il proprio futuro. Con questo secolo si conclude un aspetto della strategia degli stregoni, che nati dalla distruzione del paganesimo, ora possono ricostruire il paganesimo. Non si viene più bruciati perché si tenta di leggere le carte, perché si ascoltano le fonti, perché ci si fa trasportare dal sussurro del bosco. Non si viene più bruciati perché si vola su una scopa, ma nemici terribili si affacciano al divenire umano, nemici che devono essere riconosciuti e combattuti. Ma la strategia è diversa. Le determinazioni per le quali si esercita la propria libertà sono diverse, ma non meno totalizzanti, non meno terribili. Veniamo a questo secolo in cui individuiamo quattro episodi significativi. Primo fra tutti la Rivoluzione americana. Per la prima volta nella storia un paese colonizzato impone il riconoscimento della propria esistenza al colonizzatore. Per la prima volta non solo c'è una guerra vittoriosa nei confronti del colonizzatore, ma c'è da parte del colonizzatore il farsi Stato, dandosi una struttura giuridica. Per la prima volta una grande potenza europea è costretta a riconoscere l'indipendenza di una colonia abitata da genti diverse. Costoro massacreranno gli indiani. Sarà uno degli ultimi paesi che abolirà non solo la schiavitù, ma il ben più pericoloso razzismo. Sarà una nazione che si macchierà di delitti immani contro l'umanità. Ma in questo secolo, nel XVIII secolo, sarà un esempio di libertà e di autodeterminazione. Dopo degli Stati Uniti, Simon Bolivar, dal 1783 al 1830, distruggerà il colonialismo in America Latina, per cui c'è un processo a valanga che avviene. Nel 1776 c'è un altro avvenimento fondamentale nella costruzione del divenire umano ed è la fondazione del primo sindacato operaio in Inghilterra. Per la prima volta nella storia si costruisce un'organizzazione di coloro che vendono la propria capacità di lavorare per meglio difendere i propri diritti nei confronti di chi utilizza la loro capacità di lavorare. Organizzazioni di arti e di mestieri ce ne sono state molte nel corso della storia, ma erano organizzazioni mercantili con un peso economico non indifferente all'interno del sistema sociale. In questo caso è lo schiavo, l'elemento più basso del sistema sociale, che rivendica il diritto al rispetto e al miglioramento delle proprie condizioni di vita. Le sue condizioni di vita miglioreranno solo quando il capitale avrà necessità di costruire dei consumatori in grado di acquistare i suoi prodotti, ma la formazione del primo sindacato operaio è un atto di volontà davanti al sistema sociale e la determinazione della propria esistenza e dei propri diritti, i diritti del più debole davanti al più forte. Ci sono percorsi di sviluppo, alcuni luminosi, altri miserabili, ma sempre volti a sviluppare la libertà all'interno dei sistemi sociali, migliorando le condizioni di vita e di esistenza degli esseri umani, più deboli all'interno del sistema stesso. Ricordiamo che la stregoneria e il paganesimo possono esistere solo là dove ci sono delle buone condizioni di vita, dove la gente non è disperata. Se la gente è disperata, la stregoneria e il paganesimo devono lavorare per uscire dalla disperazione, perché c'è sempre un principale e un secondario. La costituzione del primo sindacato è la determinazione del diritto all'esistenza del più debole davanti al più forte. La Chiesa Cattolica ingaggerà l'ultima grande lotta a morte per distruggere il carattere di determinazione degli operai salariati. Per la Chiesa Cattolica gli operai salariati devono supplicare, non devono rivendicare. Per la stregoneria gli esseri devono rivendicare sviluppando le proprie determinazioni ed esercitando la propria volontà. Ricordiamo che Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono, fece una lotta ferocissima contro i preti operai. Lui aveva paura che la Chiesa si sputanasse con gli operai. Il terzo fatto che vogliamo accennare del XVIII secolo è l'abolizione della schiavitù. Il cristianesimo ha passato 1600 anni ad affermare che, a differenza del paganesimo, egli voleva l'abolizione della schiavitù. In realtà questo non è mai stato vero. È vero che Seneca, l'istruttore di Nerone, aveva messo a punto degli scritti per l'abolizione della schiavitù. Il cristianesimo ha interrotto il processo di abolizione della schiavitù, permettendo la sua esistenza, aggravandola attraverso il razzismo fino al XX secolo. Il primo paese che abolisce la schiavitù in modo significativo è l'Austria, che l'abolirà nel 1780. Il processo di abolizione della schiavitù sarà un processo molto lungo e avverrà quando i padroni troveranno più utile prendere gli esseri umani e costringerli a lavorare, quando loro serve scaricando il loro mantenimento, quando a loro non serve, all'interno del corpo sociale. L'abolizione della schiavitù produrrà la miseria che conosciamo nel terzo mondo, in quanto la schiavitù è stata alimentata attraverso il saccheggio delle relazioni fra gli esseri umani e il loro circostante ad opera dei missionari cristiani che hanno spalleggiato gli eserciti che razziavano gli schiavi. Eserciti con soldati cristiani, asserviti a nazioni che facevano del cristianesimo la religione di Stato. Il processo di abolizione della schiavitù sarà un processo lungo. L'Inghilterra l'abolirà nel 1833, la Francia nel 1848, l'Olanda e gli Stati Uniti nel 1863, la Spagna nel 1880, il Brasile nel 1888, stiamo parlando a livello giuridico, È stata abolita ufficialmente, ma vive ancora oggi in forma più o meno clandestina. Ancora nel 1932 si accertò che la schiavitù era ancora riconosciuta giuridicamente in Arabia, in Etiopia e, guarda caso, nel Tibet. Uno degli obiettivi del Dalai Lama potrebbe essere proprio quello di ripristinare la schiavitù nel Tibet. Per questo motivo va molto d'accordo con voi, Tila, Un altro percorso, dopo 1600 anni, si avvia a concludersi nonostante le resistenze del cristianesimo. Il cristianesimo alimenterà il razzismo, continuerà ad alimentare l'odio antiebraico e contro quei pezzenti indiani e cinesi. È vietato l'accesso ai cani e ai cinesi, si leggeva. In questi paesi si è potuta abolire la schiavitù solo perché si è limitata l'influenza della Chiesa Cattolica negli Stati. Anche questo è un risultato ottenuto limitando l'interferenza dell'orrore cristiano. Infine, l'ultimo episodio che cambia la velocità e il divenire umano ed è la Rivoluzione Francese. La determinazione dei settori più deboli del sistema sociale esplodono determinando se stessi e il loro divenire. In molti modi si può leggere la Rivoluzione Francese. Molte sono le motivazioni e le cause che la determinano, ma a noi interessa mettere in rilievo il suo lato magico, l'esplosione della determinazione soggettiva dei settori sociali più deboli. Il terzo Stato reclama il diritto a determinare la propria esistenza. Il primo e il secondo Stato, rappresentanti della nobiltà e del clero, Il clero si oppone a migliorare le condizioni di vita degli esseri umani. Il clero è il primo nemico della Rivoluzione francese. Il clero non si oppone a sostituire la nobiltà con la borghesia. Il clero sa che questo è nell'ordine delle cose. Ciò che il clero non può tollerare sono i principi ispiratori della Rivoluzione francese. Il principio di uguaglianza, fraternità e libertà sono principi intollerabili per la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica intende la libertà come la propria attività nel mettere in ginocchio gli esseri umani. L'uguaglianza deve essere imposta a tutti gli uomini affinché siano ugualmente uguali, siano ugualmente in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth. Infine, l'uguaglianza fra gli uomini è intollerabile a meno che l'uguaglianza non sia fra gli schiavi sottoposti al loro padrone. La Rivoluzione francese imporrà quei principi agli strati sociali più forti. I principi vengono imposti al clero e alla nobiltà, non ai poveri. Quei principi vengono imposti anche tagliando le teste di nobili e appartenenti al clero, quelli stessi che trafficavano in carne umana quando detenevano il potere. Il concetto di giustizia era imposto al più forte socialmente, non era imposto al più debole, e questo va sottolineato almeno un milione di volte. Il vento napoleonico porterà le trasformazioni in giro per l'Europa. L'orrore cristiano che aveva operato dall'Ottocento fino ad allora era costretto a scendere in difensiva. L'orrore del suo Dio e del suo profeta era ormai riconosciuto. Ci vorranno certo molte generazioni, molte lotte, molte trasformazioni, ma il processo era ormai irreversibile. Il sistema sociale aveva generato gli anticorpi per produrre una nuova sequenza di mutamenti. Gli stregoni erano chiamati a sviluppare il proprio potere in altre direzioni, erano chiamati a cavalcare diverse sequenze di mutamento, ad esercitare la loro caccia d'agguato per sviluppare altre cose. Ma questa è un'altra storia.
Sì, ricordo sempre che siete all'ascolto della trasmissione di Radio Gamma 5, Magia, Paganesimo, Stregoneria. E fra poco daremo il via alle telefonate. Chi vorrà intervenire interverrà telefonando allo 049 700 700. Ricordo sempre che le telefonate sono libere, che vanno sempre in diretta, di conseguenza ognuno è libero di esprimere la propria opinione.
Grazie Francesco. Niente. Tutto è libero, però io sono libero anche di buttarli giù.
Soprattutto chi si comporta male. Per il momento ci battiamo solo sul telefono giù.
Va bene. Parliamo dei secoli, dei filosofi in questi secoli. Più che dei filosofi, cioè parlerò sì dei filosofi, però parlerò quelli che vanno ad incidere sul che vanno a trasformare la magia in, cioè le idee, cioè la magia in idee. Nel secolo scorso, trasmissione scorsa, vi ho parlato di quei filosofi che hanno trasferito le idee all'interno del sistema giuridico, cioè le idee di libertà che nascevano dalla gente, che nascevano dai bisogni delle persone, dalle azioni degli stregoni, dalle azioni del libero pensiero, dalle azioni di tutti i filosofi, dovevano essere trasformate in sistema giuridico. E l'altra volta vi ho fatto quel tipo di filosofi che appartengono, sono caratteristici del XVII secolo, cioè il 1600. Oggi invece abbiamo la stabilizzazione, cioè nel XVIII secolo c'è la stabilizzazione di questi principi. Vediamo un po'. Il primo è Voltaire. Più che un filosofo è un poeta e uno scrittore drammaturgo. La sua importanza, più che sullo sviluppo del pensiero in sé, si deve al suo trattato sulla tolleranza. Attraverso le sue commedie diffonde il pensiero a strati sempre più ampi della popolazione francese. Non si tratta più di discussioni accademiche, ma di rappresentazioni teatrali cui assistono migliaia di persone. Migliaia di persone discutono di cose diverse, dalle prediche dei parroci dal pulpito. Migliaia di persone affrontano nella vita quotidiana cose più vicine alle commedie voltairiane che alla necessità di sottomissione della Chiesa cattolica. Proprio perché la Chiesa cattolica è un potere in Francia, appare sempre più evidente la dislessia fra propaganda per sottomettere gli esseri umani più deboli e il disprezzo che per quei principi propagandati ne hanno le gerarchie religiose. I principi dei libertini e degli illuministi acquistano spazio sempre maggiore nel pensiero degli esseri umani. Voltaire non frequenta la gente, frequenta il comando sociale col quale tratta e al quale presenta la convenienza della tolleranza piuttosto che l'arroganza del possesso. L'assassino di Jean Calais, compiuto dal tribunale di Tolosa il 9 marzo del 1762, lo coinvolgerà in una diatriba sulla tolleranza che toglierà ogni argomento ai cattolici per massacrare i loro nemici e i loro avversari. Il Dio assoluto al quale i cattolici innalzano i roghi, su cui bruciare gli adoratori di speranza e libertà, verranno a poco spenti. Voltaire, come quasi tutti i filosofi di questo secolo, porrà le basi per la rivoluzione francese. La rivoluzione francese altro non sarà che un farsi divino degli esseri umani, mentre dilatano se stessi liberandosi dal giogo dell'orrore cattolico. La libertà di esprimere un pensiero in dissenso a quello del Dio assassino, la libertà di percepire e considerare i bisogni, i desideri e i sentimenti di chi viene massacrato a Sodoma e Gomorra, con Voltaire diventerà un diritto fondamentale degli esseri umani. David Hume, 1711-1776, è uno scozzese che ama la filosofia pur studiando giurisprudenza ed economia. Diventa anche sottosegretario di Stato in Inghilterra, il che significa che il suo peso dottrinale non viene riconosciuto dagli accademici, non solo viene riconosciuto dagli accademici, ma entra nelle direttrici fondamentali per la formazione delle leggi. In altre parole, il suo pensiero viene tradotto, sia pur con tutte le mediazioni possibili, in sistema giuridico. Cosa significa questo? Che il pensiero di Hume, per quanto oggi sia discutibile, è un pensiero antidogmatico. Pertanto non possono esserci leggi dogmatiche se non come mediazione fra una situazione preesistente e il cambiamento che l'antidogmatismo propone, dunque un cammino verso un sistema giuridico più liberale. Le vicende della vita di Hume sono interessanti, ma non fondamentali. Lo sviluppo del suo pensiero è abbastanza lineare nel corso della sua vita e porta ad influenzare altri grandi pensatori del suo tempo, primo fra tutti Rousseau, che lo sopporta fino ad un certo punto. Cioè, viceversa, Hume non sopporta Rousseau, lo caccia di casa. Kant è uno degli economisti del suo tempo, tale Adam Smith. La filosofia di Hume prende il via dalla filosofia di Locke, ma assume una struttura propria. Dice: la fonte dell'ordine e della relativa regolarità del mondo è solo nella natura umana e la stessa relazione causale non ha nessuna necessità oggettiva. L'attesa dell'effetto dopo la causa nasce solo dalla credenza, un sentimento naturale che non ha altra garanzia oltre quella fornita dall'abitudine e dalla fiducia nell'uniformità della natura. In altre parole, Hume scopre il mondo come descrizione. I meccanismi causa-effetto sono quelli descritti e l'attesa dell'effetto dopo la causa è solo perché noi descriviamo la causa e attendiamo per abitudine l'effetto. Questo può avvenire soltanto se la descrizione copre tutte le cause atte a produrre quell'effetto. In caso di variabili sconosciute, noi attendiamo un effetto e invece si dimostra un effetto diverso. Da qui la necessità di ampliare la descrizione del mondo. E quando in stregoneria diciamo che bisogna sviluppare il sapere e la conoscenza, serve per ampliare la descrizione del mondo, perché è l'unico modo che noi, col quale noi possiamo affrontare le cause magiche del mondo. Vedo sbuffare i miei amici qua in radio. Ciao Alvise.
Ciao.
No, Hume afferma che il desiderio degli esseri umani è quello di aspirare alla felicità, ma non alla propria felicità in quanto esseri separati, ma alla felicità dell'intero corpo sociale, di cui il singolo essere umano è parte. Questo non è poco, se contrapposto all'egoismo cattolico di se stesso, uguale a Dio e tutti gli altri in ginocchio. Accenno inoltre al concetto di Dio in Hume. Per lui non esiste una giustificazione per la quale gli esseri umani debbono credere nell'esistenza di un Dio creatore. Tale credenza, secondo Hume, deriva da sentimenti di paura e speranza radicati da sempre nella natura umana. In altre parole, Hume si avvicina al concetto reale secondo cui il concetto di Dio altro non è che violenza attraverso la quale si costringono gli esseri umani al condizionamento educazionale. Per questo ci vorranno molti altri cambiamenti. Hume svilupperà anche numerosi scritti di economia, trattando di moneta, tasso di interesse e commercio internazionale. Concludendo, Hume attribuisce in modo determinante allo sviluppo del pensiero di questo secolo. In modo particolare, il suo pensiero diventa punto di riferimento nella trasformazione del comando sociale, che è costretto ad aumentare i margini di libertà degli esseri umani. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Se in filosofia si volesse usare una definizione popolare come matto o come un cavallo, attribuendo ad un pensatore, questa sarebbe adatta per definire Rousseau. perché effettivamente è matto come un cavallo. Matto nel significato popolare lo era in tutte le manifestazioni della sua vita, e non poteva essere diversamente vista la costruzione filosofica che è riuscito a produrre. I filosofi affrontano i meccanismi del pensiero, lo rinnovano con intuizioni notevoli, ma subito questo nuovo pensiero diventa moda, diventa un modo attraverso il quale apparire e divertire nei salotti buoni, fra gente che non ha nulla da fare. Al pensiero si strappa il dente della furia innovatrice e lo si trasforma in un contenitore vuoto. Quando l'operazione sembra riuscita, ecco apparire un rosso, il quale ha paura di una cosa sola, che qualcuno gli metta le briglie, costringendolo a tirare il suo carretto. Se un filosofo per la carica di dinamite con la quale distrugge le convenzioni del suo tempo, Rousseau deve essere apprezzato per aver trascorso la vita a fabbricare cariche di dinamite. È diventata famosa la sua frase: Rousseau non ha scoperto nulla, ma incendiato tutto. In pratica ha reso vivo e importante il pensiero che, stanco e morente, aveva perso la sua capacità propositiva e innovativa. Riassunto in questo modo la sua vita, passiamo ad annaspare nei suoi concetti, perché si tratta proprio di annaspare in Rousseau. Innanzitutto Rousseau attacca il concetto di natura sviluppato dalla scienza. Per gli scienziati la natura è un meccanismo vuoto. Infatti la natura è un essere vivente, la natura è fuoco, la natura è vita in trasformazione continua, la natura è furore. Dice Rousseau: la natura vivente è un flusso che si manifesta nell'uomo, nell'infallibilità dell'istinto e nella forza travolgente del sentimento. E ancora, è la società col suo mortificante intrigo di convenzioni e di leggi che rende l'uomo schiavo di bisogni e di obblighi artificiali, e perciò egoista e malvagio, inquieto e infelice. Anche se questi principi sono conosciuti, vi sto facendo una bella iniezione di concetti e di palle, ne avete due palle, ascoltate, dovete ascoltarmi fino alla fine sto giro. Anche se questi sono i principi, d'altronde ricordatevi sempre che le trasformazioni alchemiche sono caratterizzate da due cose fondamentali: c'è la sistematicità, cioè la noiosità del movimento continuato, e il sapere, cioè la diversità del sapere, che avviene.
Che la ripetizione dell'esperimento la continua finché l'esperimento riesce.
Esatto. Per cui la noia fa parte della stregoneria. Ricordatevelo sempre questo, che poi non è noia, è un altro aspetto. Tutto questo Rousseau tenta di esprimerlo nel suo contratto sociale, nel quale gli impone alle istituzioni sociali il dover essere. In altre parole, Rousseau indica i doveri alle istituzioni, i doveri dai quali le istituzioni non possono debordare. Siamo davanti ad una trasformazione storica. L'istituzione non è più emanazione del Dio padrone del mondo. Ciao To!
Ciao!
Oggi è giorno di visite! L'istituzione non è più emanazione del Dio padrone del mondo, ma è libero contratto fra i cittadini, come indicato in Locke. Dimmi.
Ma da quando che mi non lo sapevo?
Pensa addirittura dal 1775. Vero, non si era mai detto nessuno questo. Porca miseria. C'è qualcuno che sta protestando, ha scoperto qualcosa di nuovo. Allora, l'istituzione non è più emanazione del Dio padrone del mondo, ma è libero contratto fra i cittadini, come indicato in Locke, per diventare in Rousseau esecutrice di doveri imposti dai cittadini. E qui vorrei che qualcuno facesse un po' di analisi mentale. Rousseau abbandona i figli avuti con Marie-Thérèse Levasseur in orfanotrofio, incapace di svolgere la propria funzione, ma in Emilio esprime il concetto fondamentale sull'educazione. Educare significa lasciare che la natura agisca, e il miglior maestro è quello che non fa sentire la propria presenza e si affida alle forze naturali. L'ammaestramento e la correzione del fanciullo. Ci abbiamo una dislessia molto grossa fra ciò che si vorrebbe essere e ciò che si può essere. È un primo passo nei concetti dell'educazione, un buon passo fino ad arrivare là dove l'educazione va fatta solo agli esseri umani adulti. Sono gli esseri umani adulti che devono autoeducarsi continuamente. I fanciulli crescono imitando il processo di trasformazione. Il fanciullo non è più il piccolo pazzo del razionalismo volteriano. ogni età ha le sue perfezioni e il bambino deve vivere sciogliendo le briglie alle esuberanti energie della sua età, fortunata, in attesa che la natura provveda, secondo tempi che non tollerano forzature, a trasformarlo in uomo. Beh, avrei parecchie cosette da dire su questo. Con questo Rousseau esprime un concetto d'urgenza, di impellenza sociale, al rispetto per il divenire del bambino, i suoi diritti anteposti alle esigenze degli adulti. È un primo passo, un passo più intellettivo che non come prodotto delle sue mani, ma è un passo fondamentale. Nel momento in cui i cattolici, gestendo gli orfanotrofi, guadagnano vendendo bambini ai loro sfruttatori. Ricordiamo che il traffico di bambini era una normalità per i cattolici. Bene, vi annoierò ancora un pochino perché ne ho ancora due filosofi. E questo è Beccaria, Cesare Buonesanta, conte di Beccaria, 1738-1794. Dopo vi racconto una cosita quando ho finito di leggere, perché voi pensate che io vi sto annoiando leggendolo, ma io credevo di essere furbo per fare questo lavoro. Mi sono 4 mesi che mi sono fatto il mazzo, Anche Beccaria, come Voltaire, non è un filosofo, ma si può considerare un riformatore del sistema giuridico, colui che partendo dai principi filosofici del suo tempo lavora per trasformarli in norme giuridiche. Perché lo vogliamo annoverare fra i filosofi del secolo? Perché la sua opera, insieme a quella di altri, contribuisce a cambiare il concetto di giustizia rispetto al concetto assolutista dell'essere umano quale proprietà assoluta del Dio e dei suoi rappresentanti in terra. Nel suo dei delitti e delle pene non si schiera contro il reo, ma contro le istituzioni, contro il loro modo di intendere la giustizia. Beccaria altro non fa che tentare in questo settore di mettere in pratica le linee filosofiche di Rousseau, Locke e Hume. Egli traduce i principi filosofici in attuazione pratica e modificazione sociale. Quali sono gli elementi rispetto ai quali prendere posizione? Innanzitutto è contro la pena di morte, cosa assolutamente inconcepibile per la Chiesa Cattolica. Ricordiamo che solo da qualche anno è stata abolita la pena di morte nello Stato del Vaticano. È contro la tortura, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica che ha costruito il proprio sistema giuridico sul diritto di torturare gli arrestati. È contro la graduazione delle pene in base allo stato sociale del reo, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica che si ritiene, in quanto emanazione del suo Dio, padrona degli esseri umani e ritiene che i suoi membri possono commettere qualsiasi azione senza soggiacere a nessuna pena. Gli esseri umani per lei sono solo bestiame che devono sottostare a qualunque angheria che lei gli impone. La Chiesa Cattolica, come un buon padre, si ritiene in dovere di stuprare i propri figli. Ricordo che non risponde alle telefonate. Beccaria è contro le prigioni anguste e malsane, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica. Per la Chiesa Cattolica una pena detentiva deve essere una costante tortura per il poveraccio e pertanto deve costruire condizioni invivibili per il condannato. Beccaria è contro il sistema giuridico congegnato in un modo tale che il reo non può dimostrare la sua innocenza, cosa inconcepibile per la Chiesa Cattolica, in quanto nel suo sistema giuridico qualunque persona lei accusa è necessariamente colpevole e pertanto si ritiene in dovere di torturarla per dimostrare le sue accuse. Beccaria si oppone alle iniquità più vistose del sistema giuridico. Proprio nel far questo inizia un processo di trasformazione che porterà ad intendere la giustizia in un modo diverso, anche se questo non avviene in tutte le nazioni e in tutte le situazioni. Ma ormai possiamo dire che il processo, con tutte le contraddizioni, è irreversibile. Questa è la grande rivoluzione di Beccaria. Egli risponde a sollecitazioni che vengono dal corpo sociale trasformandolo in un sistema giuridico. Il suo successo porterà all'avvio di molte trasformazioni. Un sistema sociale più vivibile permette lo sviluppo geometrico della stregoneria e la rinascita del paganesimo. E infine l'ultimo pazzo ed è Immanuel Kant, 1724-1804. Per parlare di questo filosofo dovremmo perdere molte pagine e molti scritti. Per quanto interessa a noi di Kant, accenniamo soltanto alla critica della ragion pura, nella quale dimostra come non esistono prove dell'esistenza del Dio creatore, ma esiste solo un'accettazione soggettiva. Egli afferma che non esiste nessuna prova dell'esistenza di Dio, ma che lui ci crede perché desidera crederci. Qualche secolo prima lo avrebbero bruciato, ma ormai i tempi sono cambiati. Gli uomini hanno cambiato la sequenza dei mutamenti e proprio perché è cambiata la sequenza dei mutamenti, Kant può seppellire l'idea biblica di Dio. Con Kant Dio è morto, ma come ogni morto, quando imputridisce, infetta l'intero corpo sociale. Così si racconta una verità nell'università e un'altra verità al bestiame del gregge. Dopo Kant e dopo la Rivoluzione francese, nulla è più come prima. I mutamenti si susseguono veloci e diversi, tanto da sembrare che non ci siano collegamenti con le trasformazioni precedenti. Anche se noi abbiamo accennato ad alcune figure di filosofi, noi siamo debitori a milioni e milioni di individui che hanno sorretto le idee, i pensieri e i bisogni della gente, di cui i filosofi hanno rappresentato solo una minima parte. Le idee dei filosofi sono nulla se non fossero state supportate dall'energia vitale e dal potere di essere di milioni di persone che hanno alimentato le linee di tensione, trasformando queste in idee e i bisogni che rappresentavano in idee e in bisogni divini. Anche se il filosofo appare come artefice, in realtà egli è il prodotto delle tensioni degli esseri umani e del divino di cui costoro sono portatori. Anche se il filosofo appare come un gigante, in realtà il vero gigante è il potere divino, di cui sono portatori gli esseri umani nel fondare il proprio divenire nell'eternità. In questo momento noi fermiamo la nostra analisi storica. In questo momento si conclude la più grande operazione che gli stregoni hanno messo in atto, convogliando bisogni e fare umano per fondare il principio libertà. Da qui in avanti verranno formandosi altre strategie, altri percorsi che verranno alimentati, perché il cammino di libertà non può permettersi nessuna interruzione, pena la distruzione del divenire eterno della nostra specie. Da questo momento in poi è possibile la rinascita del paganesimo. Dalla rivoluzione in avanti, dalla rivoluzione francese in avanti, le linee di tensione alimentate dagli stregoni portano in quella direzione nuove teorie, nuove percezioni, nuove idee, tutte volte ad ampliare la libertà nella quale il politeismo fonderà il proprio divenire. E il politeismo stesso saranno le tappe e i momenti di nuove prospettive, qualora il politeismo tenterà di appropriarsi degli esseri umani, anziché essere espressione dei bisogni degli esseri umani. Bene, io ho finito la mia fatica, voglio dire solo una cosetta. Quando io ho cominciato questo lavoro, fine della primavera, ho detto guarda che bella furbata, mi preparo una quindicina di trasmissioni e me la cavo. Ho dovuto studiare 6 mesi per fare questo lavoro. Questo lavoro ve l'ho presentato, vi ho annoiato, ma se voi lo prendete questo lavoro e ve lo guardate tutto insieme, vedrete la grandiosità delle trasformazioni che sono avvenute. E qui io lascio la parola a Francesco.
Beh, io ricordo qualche appunto... minuto. Sì. Beh, ricordo che chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700 e nel frattempo aggiungo alcune cose. Una cosa appunto che voglio integrare Claudio è che proprio in questo secolo per la prima volta si è formata la parola politeismo, cioè nel senso che nel questo secolo per la prima volta è stato formulato a livello teologico, a livello dottrinale, a livello di filosofia la parola politeismo, cioè la parola politeismo viene da questo secolo, cioè non è una parola precedente ed è proprio frutto dell'elaborazione continua per modificare le cose e per trovare dei termini che potessero manifestare le cose nuove di cui c'era bisogno ricollegandosi alle cose antiche. Per fare un esempio di questo ricollegamento con le cose antiche, vorrei prendere ad esempio alcuni simboli della Rivoluzione francese. Ad esempio, uno dei caratteristiche proprio dell'abbigliamento della Rivoluzione francese era ad esempio il berretto frigio. Beh, il berretto frigio era il berretto che portava il dio Mitra. Il dio Mitra è una divinità utilizzata nell'ultima fase dell'impero romano e veniva utilizzata per combattere a fondo dal punto di vista del culto il cristianesimo. E qualche studioso e qualche storico ha affermato che se il mondo non all'epoca dei Romani non fosse diventato cristiano, sicuramente sarebbe diventato un mondo seguace di Mitra. Mitra era fondamentalmente il dio delle legioni romane e soprattutto era il dio delle legioni che erano rimaste ancora attaccate al paganesimo. Culti del dio Mitra se ne trovano ad esempio ancora ad esempio nelle nostre zone, insomma. E questo già è significativo che loro hanno scelto come abbigliamento il berretto frigio, che era il berretto di questo dio. Altre cose che ad esempio la Rivoluzione francese ha preso, ad esempio il termine ad esempio della dea ragione, ad esempio già il bisogno di definire come una divinità la ragione è già significativo di un ricollegamento col paganesimo. Il fatto stesso ad esempio del continuo riferimento nella Rivoluzione francese allo stato civico romano, cioè la funzione civica. Difatti Roma, non la Roma dei papi, ma la Roma degli imperatori, la Roma dei pagani, la Roma prima che dell'impero, cioè la Roma della fondazione, è stata proprio presa come esempio di stato civico, di comportamento civico.
Ciao, ma io ho sentito adesso per la radio, l'ho accesa adesso. Pronto?
Sì.
Pronto, mi senti?
No, ma non funziona più questa trasmissione.
No, funziona, vai.
Come?
Funziona, vai.
No, niente, volevo sapere, ma è chiuso il contatto che si può avere con te oppure è soltanto una sospensione momentanea?
Perché? Non stai parlando in questo momento?
No, io ho appena acceso la radio perché sono tornato al lavoro.
Sì.
E ho sentito che si conclude ora la vostra esperienza.
No.
Appunto.
Si conclude il ciclo.
Ah, ma voi continuate?
Certo, certo.
Ah, ecco, basta, questo lo sapere. Va bene, grazie.
Ciao.
Sì, forse appunto Claudio intendeva dire un ciclo di trasmissioni riferite a un particolare argomento. Poi gli argomenti prossimi saranno gli argomenti del paragonesimo.
C'è Francesco Scanagata, scusi.
Sì?
Me lo può passare, grazie.
Vabbè, ti lo passo.
Grazie.
Sì, pronto?
Francesco, devi chiamare in ditta.
Va bene, più tardi, cosa c'è?
No, c'è il tecnico del computer e ha bisogno di te perché noi non sappiamo.
Va bene.
Non so, no, siccome è passato, non ti ha avvertito e...
Va bene, dopo.
Va bene. Anche Francesco è stato raggiunto dagli impegni, sì, dagli impegni operativi di lavoro qui in radio.
Era una chiamata di servizio.
No, io volevo dire questo. Io ho concluso il ciclo storico, il ciclo della liberazione, cioè il ciclo di trasmissioni che va dall'800 al 1789. Da giovedì prossimo apriremo un altro ciclo che è il ciclo del paganesimo. Prenderò un certo numero di paganesimi e li analizzerò in modo che tutti quanti possano capire che cos'è il paganesimo, perché ho avuto delle proteste.
Sì, ecco, sull'argomento appunto, prosegui pure.
Sì, ho avuto delle proteste, specie dall'amica Roberta di Vicenza che mi diceva sì, d'accordo, io ti ascolto, io sono anticlericale, tu mi sembri anticlericale, però non ho ancora capito cos'è il paganesimo. Allora, siccome io pensavo di essere già stato molto chiaro precedentemente, farò un ciclo di trasmissione, prenderò dei piccoli paganesimi di cui si può parlare, chiaramente non prenderò né quello greco né quello romano né quello egiziano, cioè non prenderò i grandi paganesimi, prenderò dei paganesimi ridotti di cui si possa parlare dell'insieme del paganesimo.
Mi basta pensare che ad esempio in Lituania, che è considerato un paese dell'est cattolico, nello scorso anno, ad esempio, è stata riammessa il culto dell'antica religione.
E parlerò anche del paganesimo lituano.
E basta pensare che, ad esempio, anche in Islanda, ad esempio, l'Islanda, il paganesimo è religione ufficiale dal 63. Basta pensare che, ad esempio, in Gran Bretagna, anche i giorni nostri, in certe condizioni il paganesimo è ammesso come culto, ad esempio, cioè nelle caserme, nelle carceri, negli ospedali, è ammesso il culto pagano. Cioè, che significa che non solo in Oriente o in India, in Giappone, esiste un culto ufficiale organizzato e ammesso di paganesimo, ma esiste anche una forma anche appunto pagana attualmente. Cioè, difatti appunto in Lituania c'è una fortissima ripresa del culto pagano e addirittura la comunità pagana sta riconosciuta dallo Stato ed è appunto una religione che svolge la sua attività pubblicamente con l'approvazione dello Stato, come succede in Islanda dal 63. Cioè, proprio per dire che non solo in paesi fuori dall'ambito europeo esiste.
Cioè, buongiorno. Stavo ascoltandovi.
Mi dica.
Siamo andati del tu, vero Claudio?
Sì.
Era solo una domanda. Vi seguo non sempre perché purtroppo il lavoro mi porta un po' in giro, però quando posso mi sintonizzo. Parlavate prima del discorso di paganesimo e parlavate prima di Cesare Beccaria.
Sì.
Penso voi sappiate che Cesare Beccaria si considera, a parte il fatto di essere il nonno di Alessandro Manzoni, si considerava che fosse un massone fra virgolette, no?
Sì, può essere.
Cioè, no, più che un massone, un continuatore dell'eredità dei Templari.
Può essere.
Ecco. Volevo sapere se secondo voi era anche si poteva considerare poi paganesimo, diciamo così, la deviazione templare che poi, come sapete, è stata perseguitata sia dal Papa che da Re Filippo il Bello, no?
Va bene.
Era solo così per un'idea, perché
sì.
Il concetto che voi davate anche di paganesimo, che mi sembra abbastanza importante, che ne dà lo stacco proprio...
Questo è vero.
Del Dio che sei tu.
Questo è vero.
E credo che lo sbaglio più grande, cioè il male più grande che abbia fatto il cattolicesimo e anche il cristianesimo, perché se lo mettiamo dentro, sia quello di voler far risalire il concetto di giustizia ad una fonte divina. E questo è sbagliatissimo, perché vuol dire cancellare completamente l'umanità, cioè cancellare la parte umana del tuo io, del tuo essere sé,
certo.
Del tuo essere Dio.
Certo,
ecco.
Sono d'accordo.
E credo che questo in qualche misura sia stato in un certo senso ripreso dai Templari, ed è uno dei motivi per cui poi sono stati perseguitati e mandati a rogo.
Beh, c'erano anche altre cose per i templari.
Sì, beh, questo lo so, li conosco piuttosto bene. Però siccome tu prima parlavi appunto di Cesare Beccaria...
Ti faccio un riassunto del concetto adesso per radio.
Ti ringrazio molto.
Grazie a te.
Ciao, grazie. Claudio.
Ecco, sì, è l'unica cosa da dire sulla massoneria, che la massoneria ha tolto il concetto di Dio unico solo, in Italia solo nel 73, 1973. Prima anche la massoneria credeva in un Dio unico.
Pronto?
Sì, per caso mai su poco.
Sì, sono Alessandro.
Ciao Alessandro.
Buongiorno signori, io non è possibile ascoltarlo continuamente perché mi sarò anche la radio.
Scusa, perché... ma se chiudi la radio va su Radio Maria
no,
e
No, sta mettendo un po' in bocca a te. Ma no. Guarda io te, siete mai in aria. Mani sterco di animali che cavolo.
Francesco è più intollerante di me, giustamente. Niente, rispondiamo invece amico Flavio. Il concetto reale è quello che lega Beccaria al paganesimo, è il sentire il libertà nel circostante, cioè ciò che una parte del divino nostro interno che ci lega a tutto il divino del circostante è il concetto di libertà, cioè la nostra capacità di adattarsi per costruirci, per divenire, per svilupparci. Cioè il divino che ci sta attorno interferisce con noi specialmente attraverso la divinità libertà. E noi abbiamo questa libertà dentro di noi ed è fuori di noi nel mondo che ci circonda. Beccaria non ha fatto altro che cercare di tradurre questo concetto di libertà trasportando il concetto di il concetto di libertà all'interno del sistema giuridico. E questo è importantissimo. Che poi lui fosse massone o di qualche altra cosa è poco importante, perché ogni persona diventa quello che può essere in meglio nella sua epoca. Cioè anche gli stessi stregoni, tu troverai anche per esempio degli stregoni cattolici, cioè tu li troverai questi che almeno fingevano di andare in chiesa, fingevano di sottomettersi, cioè tutte queste cose le troverai sempre, cioè, però spingevano per dare una direzione precisa al sistema sociale.
Sì, infatti una cosa che noi abbiamo sempre ribadito, che il paganesimo non ha mai un concetto di trascendenza, ma sempre un concetto di immanenza, cioè nel senso che tutto quanto è su questa realtà ed è raggiungibile in questa realtà e non c'è nulla al di fuori di questa realtà. Perciò se tutto quanto è su questa realtà ed è su questa, da quello che è visibile ed è percettibile, qualsiasi cosa può essere raggiunta, modificata ed alterata. E qualsiasi cosa può essere raggiunta da tutti. Cioè se io vado a piazzare un Dio, come fanno i monoteisti, al di fuori di questo mondo, posso trovare l'inganno di dire che solo i sacerdoti o gli eletti potranno raggiungerlo. Se io dico che il Dio cammina al tuo fianco, esiste su questa terra, lo puoi vedere, lo puoi percepire, non ho bisogno della mediazione, non ho bisogno che alcune categorie di persone mi trovino questo Dio, perché io lo posso andare a trovare, lo posso cercare, lo posso incontrare. Cioè, questa proprio è la distinzione fondamentale appunto fra paganesimo e monoteismo. Anche un concetto in cui possiamo vedere la differenza tra monoteismo e politeismo è questo qua. Ad esempio, i cristiani hanno sempre avuto la concezione della sofferenza e hanno sempre avuto, quando sei colpito da Dio o sei colpito dalle disgrazie, e devi sempre ringraziare Dio. I pagani non hanno mai avuto questa concezione, questa divinità non ci aiuta nell'agricoltura, noi non avremo più frutti per offrire i sacrifici, perciò anche il Dio mangerà meno. Beh, perché abbiamo poi meno da mangiare noi. Se chi fa il culto è ammalato, potrà far meno sacrifici, potrà meno fare culto verso le divinità.
C'è una vecchia storia, no, Francesco, di Domiziano, sai quello che metteva a rogo i cristiani, no? Pertanto per capire il concetto, sì. No? E in un teatro romano è crollato le balconate e sono morte delle persone. E cosa ha fatto l'imperatore? Ha fatto abbattere il tempio a Teatrica.
Sì, esatto.
Tu hai distrutto me, non hai fatto quello che noi ti avevamo chiesto, gli ha fatto abbattere il tempio. Cioè, è un po' tanto per capire che la mentalità stava un po' cambiando. Cioè, Teatrica dovevano farsi gli architetti, dovevano farsi Teatrica. Però il problema è questo, che la divinità non è che si deve essere sottomessi alla divinità. O la divinità ha una funzione, ci cammina a fianco, o noi non siamo debitori alla divinità perché lei è la divinità. Se noi siamo dei divini esattamente come la divinità. Il nostro divenire eterno è esattamente come il divenire eterno della divinità. Quando io dico che Tellus è una divinità, la madre terra è una divinità, non è che mi metto in ginocchio davanti alla madre terra, ma cerco di camminare insieme, attingo energia verso energia, madre terra, sono concetti diversi. Sì. Cioè io non mi sottometto alla divinità, cammino assieme.
Sì, no, questo appunto è fondamentale per far capire quello che diciamo sempre, che non esiste sottomissione e che neanche una forma di religione pagana può portare alla sottomissione, porta sempre alla persona il potere di fare le cose. Tornando sul discorso appunto di prima, dicevo chiaramente, gli antichi pagani dicevano se la divinità non mi aiuta, ad esempio, nel raccolto, e avrò uno scarso raccolto, avrò poco da mangiare anch'io, ma anche la divinità soffrirà la fame con me. Non stavano lì dopo a chiedere il perdono a Dio dei loro peccati, dicevano, bene, io mangio poco, mangiare poco anche te. Se, ad esempio, il pagano diceva sta male dal punto di vista fisico, dirà, io ho meno energia da dedicare al culto, e perciò la divinità avrà sicuramente meno di questo. Perciò, se tu vuoi sacrifici, se tu vuoi che ti faccia i culti, benissimo, mandami l'abbondanza dei raccolti, mandami la salute e io ti sarò riconoscente. Se questo non lo fai, tu ne pagherai le conseguenze. Che questo appunto è un principio totalmente opposto che avviene nel monoteismo, perché proprio il monoteismo è un invoco continuo alla sofferenza, cioè perché ad esempio i pagani, come dico sempre, prendevano delle immagini di bellezza e invece i cristiani prendono delle immagini di sofferenza, proprio perché c'è un punto di riferimento che è diverso. Cioè noi non possiamo vivere nello squallore, nella bruttezza, nella mostruosità. Le cose non devono essere brutte e non possono essere brutte, di conseguenza più noi ci trascuriamo queste cose e più queste diventano pericolose, più noi trascuriamo l'ambiente, più noi trascuriamo ad esempio la divinità terra, e più la terra diventa abbattuta, meno c'è amica, ci diventa ostile, proprio perché viene trascurata, è come una forma di richiamo. Se noi riuscissimo a equilibrare queste energie, il nostro modo di essere, con queste divinità, logicamente l'equilibrio andrebbe ripristinato. Però questo è un equilibrio difficile da costruire e da riproporre, perché appunto il monoteismo è intervenuto ed ha annientato moltissimo. Perciò questo io dico, cioè, l'importante come paganesimo è sempre quello di pensare non a delle cose che sono fuori della realtà della nostra vita. E tutto deve essere servito sempre in possibilità a tutti di dare questa cosa di fare. Non è un discorso, diciamo, livellatrice, ma dicendo che la divinità è diffusa, cioè dobbiamo sempre porre il nostro agire come pagani, come politeisti, sempre in questa realtà. Di conseguenza noi dobbiamo sempre combattere contro le cose che sono su questa realtà e che impediscono a questa realtà di essere migliore. Questo è proprio un discorso fondamentale. Perché ad esempio, tornando su un discorso, ricollegandosi al discorso di Claudio sulla rivoluzione francese, perché ad esempio a un certo punto la rivoluzione francese aveva bisogno di fare, ad esempio, di fare le sfilate, di fare delle processioni laiche, perché a un certo punto aveva il bisogno, ad esempio, che quando facevano queste sfilate, di riprendere addirittura i costumi degli antichi romani, proprio perché si voleva ricreare un collegamento anche fisico con lo spirito civico di Roma. Cioè diceva, noi viviamo in una comunità e questa comunità ha bisogno di riti, ha bisogno di comportamenti, ha bisogno anche di fatti esteriori. Se noi non riusciamo a creare queste cose, saremo falliti. Di conseguenza, loro cosa facevano? Ricreavano anche dal punto di vista visivo, quasi per evocare, cioè proprio per richiamare, per rimanifestare, per risvegliare quelle cose che sono in fondo. Cioè, nel senso, intendiamoci ad esempio una cosa. E noi pensiamo, dal punto di vista anche della psicologia, che esiste l'archetipo, cioè un modello di comportamento. Esistono delle cose, cioè dei modi di essere che sono presenti da sempre su questo pianeta, perché questo pianeta è eterno, non è creato. Cioè questo pianeta eterno ha delle trasformazioni. Benissimo, noi possiamo modificare queste situazioni richiamandoci a degli archetipi diversi. Logicamente, se ci richiamiamo un archetipo del monoteismo, noi avremo un archetipo di distruzione, cioè un modello di distruzione. Invece, se ci richiamiamo al paganismo, bisogna di un archetipo di costruzione di comunità. E come possiamo evocare questi modelli? Possiamo evocarli col nostro comportamento. Faccio un esempio abbastanza semplice. Una scoperta scientifica recente si diceva che si è scoperto che, ad esempio, non è la mente che modifica il sesso, ma che è anche il sesso che modifica la mente.
Mi hai fregato, questo qua dovevo averselo io, dovevo parlarne io in rassegna stampa.
Vabbè, allora lo lascio a Claudio.
No, vabbè, no, è importante questo. No, io adesso stavo prendendo proprio per la rassegna stampa. Allora, fra le altre cose, questo discorso che fa Francesco è un discorso che volevo fare io, perché si rilaccia a tutta la stregoneria. Io ho detto un miliardo di volte, e non esagerare come sempre, no? Che qualunque cosa facciamo noi ci modifichiamo. Questo è. La sessualità è importantissima per modificare noi stessi. Cioè, se noi pratichiamo sessualità, se noi viviamo bene, se noi affrontiamo la vita, se noi affrontiamo le contraddizioni della vita, ci modifichiamo strutturandoci per affrontare le contraddizioni della vita, per affrontare la nostra sessualità. Dunque noi ci ampliamo la nostra capacità percettiva, ampliamo la nostra capacità di affrontare il mondo, ampliamo la nostra capacità sessuale, ma ampliamo anche la nostra capacità di comprendere il mondo, di cavalcare le tensioni del mondo. Per cui l'azione che noi facciamo modifica noi stessi, ed il sesso è l'ultima cosa che viene a mancare quando noi stiamo per essere distrutti. Cioè, perché noi troviamo tanta stregoneria sessuale, per esempio specie nel Medioevo? Per quando gli esseri umani venivano distrutti, l'ultimo centro di energia a morire era il sesso, e da là era necessario partire per ricostruire l'essere magico. Per questo noi troviamo tantissima magia sessuale. E praticare il sesso, fare sesso, significa modificarsi in termini positivi. E questo era dei ritagli che hanno...
Sì, dai, basta, solo per fare un esempio così, ricollegato al campo magico. Un autore che qualche volta ho citato, che è Aleister Crowley, nell'istruzione per il nono grado dell'Ordine dei Templi Oriente, si diceva che se noi dovessimo perdere ogni ricollegamento con le divinità e con gli dei, se anche noi dovessimo perdere la conoscenza di questi dei, avremmo sempre la possibilità di entrare in contatto tramite la sessualità, cioè proprio per dire che anche dal punto di vista magico veniva ripetuto fondamentale e come l'unica possibilità per entrare di nuovo in contatto con certe energie.
Un'altra cosa ancora... è stata scoperta nell'organismo una nuova sostanza anti-AIDS. Quando io vi leggo il libro d'Anticristo e vi dico più è ampio il vostro campo vitale, cioè più affrontate le contraddizioni, più ampliate il campo vitale e più aumentano le capacità soggettive di resistere ai virus, di resistere ai batteri, eccetera, beh, questa scoperta scientifica non è altro che una riaffermazione
che
di questo.
Nell'antichità diceva vai nell'orgia per purificarti, cioè proprio nell'antichità non si faceva il discorso di come fa la Chiesa.
In diretta, dimmi.
No, non volevo andare in diretta, volevo solo Gigi.
Niente, è un'altra parte allora. Ciao, ciao, ciao.
Sì, una cosa che ad esempio sul discorso della sessualità. Anticamente, ad esempio, venivano compiute le orge perché? Perché avevano lo scopo di purificazione e scaricare le energie. E addirittura si diceva, se tu devi essere purificato vai nell'orgia, proprio perché era la possibilità di far circolare energie, di essere utilizzate, di essere indirizzate. Cioè, adesso appunto il Papa dice fa usate la castità, ma appunto perché loro dicono usate la castità? Proprio perché sanno benissimo che così possono condizionare dei comportamenti e condizionando i comportamenti possono modificare anche la coscienza delle persone. Per fare un esempio anche a livello scientifico.
Sì? Chi parla?
Parlo con Claudio.
Sì, no? Sono io.
Sì, ciao. Mi volevo farle una domanda.
Sì.
Con la speranza di avere un'ampia risposta.
E spero di dartela, spero di poter dartela.
Mi voglio, siccome che la Chiesa è sempre stata una grossa potenza, no?
Sì.
In tempo, al tempo del nazismo, no?
Sì.
Quando si accomana tutta che agente, milioni di persone nei campi di sterminio. La Chiesa deve una bella risposta, perché era ormai Budami, nei suoi libri né in nessun posto. La Chiesa cosa si è data da fare per questi poveri disgraziati?
No, niente, gli ha aiutato la costruzione dei campi di sterminio. Se vuoi ti do anche la lettura dei pezzi. Io ho già letto in rassegna stampa tutta una serie di articoli in merito.
Ecco, perché c'è una risposta che penso che chieda tanti questa, che nessuno ne ha mai avuta però.
No, ma guarda che intanto la Chiesa Cattolica sta preparando una richiesta di perdono per la sua attività di antisionismo. E quando Hitler cominciò, il suo più grande alleato era la Chiesa Cattolica.
Antisemitismo,
sì.
Anch'io sono antisionista.
Per cui si sa questo, solo che non viene propagandato. Certo, però se leggi attentamente i giornali tu ritrovi queste cose. Anche la necessità di chiedere scusa da parte della Chiesa Cattolica.
Chiede scusa, ma io chiedo in una maniera che la gente non capisce però.
Infatti dal vomito.
Ecco,
dal vomito.
Però nel Veneto che è più semplice lo so. Un'altra, perché vi faccio usare che vediamo, vi faccio domi.
Di me.
La Sacra Rota. Come mai che su certi matrimoni li annulla con facilità? Cominciamo dalla Pivetti, no? Che faceva parte di un partito politico che alla Chiesa non dava,
sì.
Non andava, no? Che basta che la Pivetti si stacchi, la Chiesa ha concesso anche l'unità del matrimonio. Anche questa mi sono chiesta. Come mai?
Ti rispondo io perché?
A te, Claudio, te vedi la risposta e metto sul telefono perché sono interessato.
D'accordo, ciao.
Sì, ciao.
La risposta è abbastanza semplice: è sufficiente avere soldi, tanti soldi da dare alla Chiesa Cattolica, o è sufficiente dare alla Chiesa Cattolica il potere? La Pivetti non ha dato tanti soldi alla Chiesa Cattolica, ma è stata presidente della Camera, per cui aveva influenze politiche da vendere. e allora ha avuto, esatto, quello che altri non hanno potuto avere.
Poi rappresentava un partito politico che poteva essere potenzialmente ostile o teoricamente ostile, di conseguenza se hai la possibilità di fare un favore, dico sono mafioso, io faccio un favore a te, tu fai un favore a me e sistemiamo le cose.
Andiamo avanti ancora con la rassegna stampa, dopo leggo l'altro, lo tengo pure ciliegina, quello amico di Alberto. Raid di gorilla per liberare l'amico. Un branco di gorilla costituito da una sessantina di esemplari ha seminato il panico per due notti consecutive a Olmanzé, un villaggio del Camerun, nel tentativo riuscito di liberare un compagno catturato. Quando io vi ho detto che per l'intervento per combattere gli esseri che sono autoproclamati Dio creatore, la natura ha fatto un salto in avanti che non aveva fatto neanche fra un milione di anni, non si tratta solo del polipo che apre i barattoli o dei ratti che passano per i cosi o degli insetti che si adattano, eh? Tenete presente cosa sta succedendo in giro, vediamo un
attimo. Sì, beh, infatti sono delle trasformazioni proprio anche a livello proprio della sensibilità degli animali.
Sono io.
Dica. Senti Claudio.
Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Senti, voi salutate intanto.
Sì.
Per piacere la tua trasmissione. Prima di tutto, cioè, non vorrei neanche ditemi il coso, il nome, no, il che si è scritto magari.
Cosa?
Però se è scritto là il nome mio. Ma sono un tiro di schioppo, mi sono qua vicino.
Va bene, dimmi tutto.
Ascoltami. Voto spiegarmi, se non te puoi adesso un'altra volta.
Sì.
Che non vede nessuna protezione dall'alto, come che si dice il Padre Eterno.
Ah, ma dimmi tutto.
Mi ascolti?
Sì, sono quello che ascolto.
Ecco, sta attento. Una volta che se vai gli ebrei, no? Dall'Egitto, no?
Ma
adesso non si fa più sentire sto Padre Eterno Dio. Ascolta!
Sì!
Non c'è nessuna protezione!
No!
Tutta che gente che tribù al mondo!
Sì!
E ora chi c'è che protegge?
Nessuno!
Da dove vieni li protetti?
Nessuno!
Il diavolo esiste!
Neanche!
Neanche il diavolo!
Neanche!
No!
Spiegami un'altra volta! Vorrei da un altro prelato che spiegasse queste robe, ma mi pare mica che dite dei fandogni!
Ma sai, c'è stata una volta una radio che voleva fare un incontro fra me e un teologo. Il teologo è scappato. Ma
20 anni, cosa vai a studiare?
Ah?
Si va a studiare 25 anni i padri religiosi.
Il teologo è scappato.
Ah?
Il teologo è scappato.
Ma scusami tanto, ti bello. Chi spiega ste robe? Perché
ma non
mai che non c'è nessuna protezione? Perché qua gli dice tanto pregare. Pregare a chi?
Anche a me vorrei saperlo.
Oh Vito, sta attento, qua non sono protezione. Una volta che salva il popolo ebreo, adesso non salva più nessuno.
No, lì se ti spiego, il popolo ebreo spiego. Non è salvato.
Che tu sarà?
No, sono qua che ti ascolto.
Che tu tempo, che tu un minuto.
Come no? Anche a 2 minuti.
Ecco, bravo.
Però non gli sta a salvare il popolo ebreo,
Ciao.
No.
Ma scusami tanto.
No, ti spiego.
Ma se hai fatto bene da
il
Mosè,
discorso del Mar Rosso, te lo spiego
così
io.
Così dice la storia della Bibbia. E adesso basta, non c'è più nessuno che protegge.
Non c'è più nessuno che protegge.
Non c'è mai stato.
Ascolta!
Sì!
Non c'è più nessuno che protegge.
Nessuno!
Ora bisogna pregare solo.
No.
Neanche.
La preghiera.
No.
Maria che non ha nessuna iniziativa.
Meglio la porconare.
Ciò che vede Radio Maria attaccata.
Ah,
ma
sì.
Non c'è nessuna iniziativa per questi terremotati. E tutti questi poteri che tribù.
Ma...
insomma, te lascio il tuo spazio, dai. Senti, di chi mi spiega, se no adesso un'altra volta mi ascolto.
Mi lancio l'appello, bene.
Mi ascolto.
D'accordo.
Certo.
Ciao. No.
Ecco, capito?
Sì.
Ora spiegami un'altra volta, chiama il teologo, chiama un alto prelato.
Va bene.
Papo cane, ma come dire sta storia?
Vabbè, ma ti alzo o non è?
Mi ero tanto religioso, ho perso la fede perché ho visto che ieri non abito nada.
Va bene, adesso lancio l'appello. Ciao.
Ho visto che non abito nada perché gli predica tanto ma ne comida niente. Ciao.
Ciao.
Ciao, Seto.
Io vorrei lanciare l'appello di questo nostro amico che ha perso la fede cattolica proprio perché altri prelati dice che non è che abbia molta fiducia. Gli altri prelati da Nones a tutti gli altri sono pregati di spiegargli la fede in maniera diversa dalla sottomissione, magari. la fede in maniera diversa dalla sottomissione. Il mio amico Alberto cosa mi ha portato qui? Mi ha portato qualcosa di bellissimo, dal Deuteronomio. Non so se sapete qualcosa cos'è il Deuteronomio, è un pezzo della Bibbia. E i criteri fissati a cui Israele deve attenersi per confronti dei, nei confronti dei nemici vinti. Aspetta, me la leggo dopo. Pronto?
Pronto?
Ciao.
No.
Ciao Claudio.
Ciao.
Ciao Francesco. No, sto ridendo perché ho sentito quel simpaticissimo...
È seduta?
Quel simpaticissimo, spontanea persona. Veramente, era divertente. Veramente simpatico. Ecco, volevo farvi una domanda, se mi permettete, sull'essere femminile, nel senso che è più legata ai cicli naturali.
Sì.
Volevo parlare un po' con voi, chiedervi come la pensate. Cioè, la tradizione, diciamo che le vuole eroiche, generose e angeliche, però nella cronaca spesso ci rendiamo conto che non è sempre così. Ecco. E sanno eccellere, diciamo, sia in tenerezza quanto in perfidia. E soprattutto adesso, adesso faccio quello che vi chiedo viene dopo.
Vai tranquilla.
Sì. Soprattutto diciamo che nei paesi civilizzati, secondo una ultima ricerca dell'ONU, e negli ultimi anni la delinquenza femminile è in aumento del 50%,
sì.
E la crescita è continua. Allora diceva un criminologo che l'egocentrismo, l'aggressività e l'indifferenza agli affetti sono le caratteristiche del criminale tipo, ma questo vale sia per l'uomo che per la donna. Però dice che c'è una differenza molto importante. Quando è la donna a commettere un delitto, lo fa, dice questo criminologo, lo fa con più cattiveria dell'uomo, con più crudeltà dell'uomo. La ragione è il cosiddetto, tra virgolette, codice materno, cioè una capacità d'amore e di dedizione incondizionata totale. Persino irrazionale, cioè la donna applica questo schema di comportamento a tutto ciò che le sta a cuore, perciò quando sposa una causa, anche se se delittuosa, vi si dedica fino al sacrificio assoluto. Ecco dunque lo specifico della malvagità femminile, essere estrema e perseverante. Ecco, io volevo chiedere a voi se come la pensate.
Sì, arriviamo su un terreno molto difficile.
Sì.
Pronto?
Sì, sì, vi ascolto.
D'accordo, ci ascolti per radio?
Sì, metto giù.
Ok, d'accordo.
Va bene, ciao. Grazie, ciao, ciao.
Allora, all'amica Francesca diamo una risposta veloce un po'. E dunque, io... sono sempre titubante quando si applicano degli schemi fissi, degli schemi la donna è questo perché l'uomo è questo perché l'uomo è... Cioè, io so benissimo che c'è una fonte fondamentale che è la nostra genetica, però il condizionamento educazionale del sistema in cui viviamo lavora in maniera preponderante. Per cui c'è una carica vitale iniziale e c'è un'azione sul sistema stesso. Però dire che un comportamento è criminale, bisogna prima stabilire che cosa significhi per criminale e cosa equivale a essere criminali. Perché se criminale è evadere le tasse, siccome le tasse non sono un'oggettività fisiologica, ma sono un'oggettività sociale, essere criminali perché si evade le tasse è diverso che non essere criminali perché si stuprano i bambini. Cioè, se il problema è quello di stuprare i bambini, il discorso è un po' diverso. Se esistono delle imposizioni fisiologiche talmente forti e talmente violente che quando si arriva a ribellarsi da queste imposizioni fisiologiche si mettono ancora più violenza e ancora più determinazione. Per cui l'essere criminale, secondo me, tutte queste, questa scienza della criminologia, scienza del comportamento psicologico, mi lascia molto, ma molto perplesso, sia per il soggetto che è considerato criminale o da studiare, sia il mondo in cui vive, sia le sollecitazioni che ha subito, sia l'intento che si prefigge. Sono molto, molto scettico da questo punto di vista.
Sì, non esistono dei modelli assoluti di comportamento, esistono sempre dei modelli che sono modificati, alterati da un numero costante di, cioè, di situazioni. Poter dire che il femminile è solo una certa cosa o che si manifesta con estremismi di un certo tipo,
chi c'è dopo di voi?
Mi sembra un attimo. Non mi sembra che sia una cosa, cioè, corretta, nel senso che noi dovremmo considerare anche che certi lavori fatti dalla società, fatti dalle strutture sociali, dalle strutture religiose, possono modificare alla fine il modello di comportamento. Cioè, esistono dei modelli alla base. Cioè, tanto per dire, esiste sì una possibilità di un comportamento, ma questo comportamento non è mai unico. Cioè, ad esempio, il fatto stesso nell'induismo che esistono le caste non sta a significare che esista una distinzione fisica nelle persone, ma che poi esista una distinzione di comportamento all'interno della stessa natura. Il che vuol dire che ci possono essere persone che sono uguali, che vivono nella stessa società, che hanno delle tendenze e delle situazioni diverse. Poi, logicamente, il sistema delle caste in indiano è stato un attimino rovinato, decaduto, da non considerare. Però qualcuno sostiene anche dal punto di vista psicologico che non esiste un unico comportamento, ma che esistono, ad esempio, quattro comportamenti, quattro variazioni basilari. Cioè, ad esempio, anche la psicologia di riferimento junghiano tende sempre al numero 4, ma cioè quattro variazioni nello stesso modo di essere. Perciò noi potremmo trovarci in alcune epoche in cui questo comportamento di un certo tipo viene esasperato, viene caricato per fattori storici, per scelte politiche, per scelte religiose. E se poi questo comportamento perdura, tende a soffocare gli altri. Il fatto che questi comportamenti diversi vengono poi soffocati, vengono emarginati, non è che vengono rimossi o cancellati, cioè rimangono lì. Più uno tende a comprimerli, più tenderanno a esplodere. Di conseguenza, più forte io cerco di indirizzare in un'unica via, in un'unica scelta, in un unico comportamento, in un unico modo di essere una persona o una civiltà, e più gli elementi che io dovrei considerare diciamo, dal punto di vista organico o dell'armonia, più li escludo e più loro tenderanno a farsi vivi. Cioè, noi non possiamo escludere, come fanno nelle culture adesso, molti elementi. Dobbiamo cercare di portarli dentro, cioè di farli riemergere questi elementi. Il considerarli un contesto organico, in una naturale manifestazione, permetterebbe anche di cioè non di scaricarli, ma di renderli meno violenti.
Il sistema sociale in cui viviamo tende ad appiattire i comportamenti su un unico modello, no? Naturalmente, siccome le variabili sono infinite, sono moltissime, le variazioni e le ribellioni a quel modello sono infinite e avvengono come scelta dei singole persone. Per cui non so se alla base criminale c'è il comportamento delle singole persone, che può anche essere censurabile, o se invece è il tentativo di un sistema sociale di appiattire i comportamenti su un unico modello. Cioè, la donna, madre, moglie, angelo del focolare, tanto più violentemente imponiamo questo ruolo e tanto più violentemente questo ruolo tenderà ad essere superato da un numero sempre maggiore di persone. Ora, se io considero che tutti quelli che tentano di superare il modello di donna, angelo e moglie del focolare sono dei criminali, al di là se magari uno ammazza o non ammazza per superare il ruolo, questo non ha nessuna importanza, io dico che il numero dei criminali è maggiore del numero delle donne, cioè che si adattano a quel modello. Per cui io ci starei attento, cioè il valore soggettivo è importantissimo. Infatti, perché nel paganesimo rivalutiamo la soggettività come elemento centrale? Perché ogni persona ha un suo sentire diverso al mondo, ha un suo modo di svilupparsi, un suo modo di intendere. Questa è la vera ricchezza di un sistema sociale ed è la vera ricchezza della stregoneria del paganesimo.
Sì, io vorrei aggiungere una cosa, ad esempio, che forse va a completare questo argomento. Ad esempio, noi parliamo sempre del punto di vista religioso, di paganesimo, di politismo, cioè di più centri. Dal punto di vista, ad esempio, politico, in certi ambiti italiani sta sviluppando, ad esempio, la critica del pensiero unico. Ma cos'è in sostanza la critica del pensiero unico? Cioè, nel senso, noi diciamo, esiste un pensiero unico nel campo religioso che è il monoteismo e noi lo vogliamo combattere col paganesimo, col politeismo. Qualcuno dice, ormai questa forma di pensiero unico che esiste nella religione si è tramutata anche nell'economia, in cui il pensiero unico è l'economia, ma non l'economia reale. L'economia è svincolata e tolta dalla materialità delle persone. Perciò l'economia può annientare interi paesi, può annientare intere nazioni, perché l'unico scopo è il mercato, l'unica è la logica del mercato. Questo, ad esempio, è un argomento del pensiero unico nel campo politico, nel campo economico, che noi dovremmo andare a affrontare se ci sarà il tempo, se ci sarà la voglia, se ci sarà l'occasione. Ma già questo qua dimostra come in ambiti diversi dal campo religioso, che è il nostro, esistono delle sensibilità che hanno individuato nel pensiero unico, cioè un unico punto di riferimento, un unico modello, la nocività per l'esistente. Lo dicono, noi stiamo distruggendo ad esempio l'economia, stiamo distruggendo dei paesi perché il nostro punto di riferimento è il modello unico, è il profitto. Se noi avremo solo questo punto di riferimento, qualsiasi cosa potrà essere annientata e distrutta perché l'unica cosa da raggiungere è il profitto. E questo qua è una dimostrazione come alla fine la nostra tesi di combattere il monoteismo dal punto di vista religioso si trova una corrispondenza anche nel campo politico e nel campo economico. Cioè, il fatto appunto che tutto possa essere ricondotto a un unico comportamento alla fine porta alla distruzione delle persone, perché non tutte le persone, nessuno potrà mai uniformarsi a un unico modello.
Il sistema sociale diventerà politeista, il sistema sociale diventerà pagano per necessità, non perché noi riusciremo a convertire qualcuno al paganesimo.
Sì, ma basta,
tanto per essere chiari.
Sì, no, ma tanto per fare un esempio storico, un prete, Baccio Bozzo, che appunto è famosissimo come scrittore, nell'86 lui ha scritto un articolo, 86-87, ha scritto un articolo sulla Repubblica in cui diceva: il conflitto del futuro sarà fra monoteismo e politeismo.
Sì, e nel Deuteronomio, adesso cambio argomento di brutto, nel Deuteronomio sono fissati i criteri a cui Israele deve attenere nei confronti dei nemici vinti. Non si tratta di criteri uniformi, il comportamento sarà diverso a seconda che le città espugnate si trovino al di fuori della terra promessa oppure entro i suoi confini. Nei confronti delle prime, le regole che Israele deve seguire sono queste: dovrai passare a fil di spada ogni maschio adulto. Le donne, invece, i bambini e il bestiame, tutto quello che vi è nella città, tutte le sue spoglie, le riserverai per te come bottino. Godrai del bottino dei tuoi nemici che Yahweh, tuo Dio, ti ha concesso. Così tratterai tutte le città distanti da te. Ma diverso è il caso di quelle su cui pesa l'inespiabile torto geografico di trovarsi entro il perimetro della terra promessa. Nelle nazioni che Yahweh tuo Dio sta per darti in eredità non lascerai alcuno in vita. Devi votare all'anatema Atei, Amorrei, Cananei, Ferezei, Evei, Jebusei, come ti ha ordinato Yahweh tuo Dio, affinché non ti insegnino a praticare tutte le cose abominevoli che essi fanno alle loro divinità. Peccherete contro Yahweh vostro Dio. Questo fa parte di un articolo apparso sul Corriere della Sera di giovedì 23 ottobre 1997 che l'amico Alberto mi ha mandato. Ucciderai i maschi adulti, mentre roba, donne, bambini, che tanto sono sempre roba, no? Li riserverai per te. Infatti, se le donne sono roba, chiaramente il fatto di essere considerate persone implica un livello di violenza altrettanto grosso di chi le ha ridotte a roba, per cui ci saranno dei comportamenti che qualcuno qualificherà come criminali. Ma il criminale è chi cerca la libertà o chi impone la schiavitù? Punto di domanda, e a voi la sentenza. Resta valido l'appello del nostro amico per il teologo che gli consenta di riavere fede. Vai Francesco, sì. Tutto tuo.
Sì, ecco, io vorrei aggiungere una cosa sempre su un argomento invece di attualità. Noi purtroppo ci troveremo a vivere nel 2000 di una festività che non è una festività, ma dovrebbe essere considerata una tragedia, un lutto, che è il Giubileo. Il Giubileo appunto è fissato per...
Domani è Halloween!
Beh, no, Halloween lo festeggiamo comunque, lo festeggiamo il primo e il 2 di novembre, noi pagani. Ecco, una cosa, si è costituito a Roma un osservatorio sul Giubileo. Purtroppo questa volta non ho portato l'indirizzo, ne parleremo casomai in una delle prossime trasmissioni. Hanno aderito parecchie persone a questo osservatorio sul Giubileo, è un'iniziativa diciamo laica, ha aderito Ronchey, ha aderito anche Giordano Bruno Guerreri, che è stato citato per altre storie in questa radio, e ha dichiarato chiaramente che è inammissibile che uno Stato laico venga sopraffatto da una Chiesa cattolica e che imponga allo Stato laico la necessità di festeggiare un Giubileo. Ecco, io mi riservo di appunto di parlare più a lungo di questo osservatorio sul Giubileo, tenendo conto che è un'iniziativa pubblica fatta anche da persone che hanno una certa fama e un certo nome. E anche perché ormai il Giubileo a questo momento ufficialmente sono già stanziati 7.000 miliardi. Certamente è una cosa inaccettabile che uno Stato laico che si proclama laico o che dovrebbe essere laico vada a spendere 7.000 miliardi per festeggiare una data che loro stesso dicono che è fasulla, perché lo stesso stregone polacco che c'è in Vaticano
è stregone, cavoli, è prete. Non offendiamo la categoria.
Volevo vedere come reagiva Claudio. Diciamo, quel buffone vestito di bianco che gira dalle parti di Roma.
E poi è anche un mafioso, ha organizzato la mafia contro le donne indifese, non ce lo dimentichiamo mai questo.
Sarebbe da parlare ad esempio di tutto quello che fanno i cattolici contro ad esempio la legge sull'aborto, che lì sarebbe da parlare. Non solo quello che fanno legalmente, ma quello che fanno illegalmente. Cioè, noi ne abbiamo l'esempio tragico degli Stati Uniti, in cui addirittura i medici che praticano l'aborto vengono uccisi.
L'aborto, Francesco, ma tu mi inviti a nozze, amico mio, tu mi inviti a nozze. Allora, è apparso sulla Repubblica di sabato 25 ottobre 97 i dati sull'aborto. Aborti dimezzati in 16 anni. Bene. Qui praticamente la legge sull'aborto non ha portato altro che a dimezzare gli aborti, che vuol dire che la scelta magari non era l'ottimale, però è stata una buona scelta, sono stati dimezzati, il che vuol dire che è aumentata la consapevolezza nel fare figli. Bene, sai di cosa si lamentano i cattolici? Vuoi che te lo dica? Guarda qua. No, il problema è mal posto, perché intanto bisognerebbe aver chiaro che la percentuale degli aborti è ancora molto alta rispetto al numero delle nascite. Siamo a 1,29 bambini a coppia, uno dei tassi più bassi del mondo. Bene, questa gente vuole solo bestiame da mettere in ginocchio al suo Dio. Che cazzo di rispetto si può dare a sta gente?
Sì, no, ma basta pensare che io ho letto su una rivista cattolica fatta a Vicenza, cattolica, ufficiale, riconosciuta, che diceva che ad esempio che era aberrante fare la pubblicità ai preservativi, sì, perché sì, era come dire al criminale vai a rubare che dopo c'è l'amnistia. Cioè, pensate solo all'argomento in cui sono arrivati, al confronto che hanno fatto, che hanno generato per una cosa del genere. Cioè, vanno a reputare come istigazione a delinquere il fatto di fare pubblicità ai preservativi. Cioè, poi pensiamo chiaramente a una cosa del genere. Noi abbiamo un Papa che dice ai farmacisti cattolici di non vendere i preservativi, noi abbiamo un Papa che riesce a bloccare le campagne ad esempio di prevenzione dell'AIDS o che invitano a usare il preservativo e dopo ci impone di spendere 7.000 miliardi per fare il Giubileo.
Ma sai la cosa più buffa che è che a parità di cause possibili di prendere l'AIDS un cattolico ha tre volte più possibilità, esatto, di ammalarsi di AIDS, esatto, che un non cattolico, perché, cioè, perché quello è il punto.
Sì, ma a parte solo dal punto di vista meccanico, tecnico,
no, ma anche
dal punto di vista,
esatto, dell'energia energetica,
sì, sì.
Perché il fatto di essere messi in ginocchio uccide la capacità di energia, è questo.
Sì, ma difatti già il monoteismo in se stesso può essere considerato un virus.
Pronto?
Infatti io non mi meraviglio, dimmi, che ancora.
Flavio, scusami, poi vi lascio.
Sì, dimmi
tutto. Non è solo questione di AIDS, le malattie venere che sembravano scomparse oggi stanno aumentando in maniera spaventosa.
È vero, è vero.
Sifilide, venoragia e cose del genere, cose che fino a 10 anni fa sembravano assolutamente scomparse.
È vero.
E questo, ma dipende, questo dalla disinformazione. Poi un'altra cosa, avete notato che nonostante ci siano al governo le sinistre, non si è mai vista tanta propaganda pretesca in televisione come in questi ultimi tempi?
È vero.
Basta passare alla scuola.
Allora, catto comunisti, forse non è un termine abusato.
Beh, sai, è una definizione.
Sì, ma... solo così per mettere i puntini sugli, perché
sì,
secondo
appunto
me questo sarà il governo che ci darà in mano bambine alle scuole dei preti.
Esatto. Sì, purtroppo ho paura anch'io di questo, sì.
Altro che inciuccio.
Ho paura di sì.
Prepariamoci.
Ok.
Ciao ragazzi.
Ciao.
No, in effetti anch'io ho lo stesso timore, purtroppo. Senti, un omaggio all'amico Alberto che si propina, sì, a mandarmi sempre articoli. L'amico Alberto legge assiduamente La Padania. E siccome sembra che fra partito di Bossi e Chiesa Cattolica non corra buon sangue, La Padania pubblica una serie di ricerche sui proventi delle curie e le ricchezze delle curie. Ricchezza delle curie a Bergamo, miliardi che girano, centinaia di miliardi non tassati. Io non so quanto questo sia vero, ma non ho nessuna difficoltà a dire che sia vero.
Beh, basta pensare che lo IOR è un socio, seppur di minoranza, del Banco Ambrosiano Veneto.
Sì, chi parla?
Ah, buonasera, cos'è? Sono Marcello da Treviso, cos'è Franco Carraro?
No, lo trovo dall'altra parte.
Sì, appunto, basta pensare che ad esempio lo IOR ha partecipazione addirittura, ad esempio, per quanto riguarda il Banco Ambrosiano Veneto, è una partecipazione di minoranza. Poi metà della partecipazione è data dato impegno a un'altra banca per motivi interni loro, però cioè, esiste questa partecipazione dello IOR all'economia italiana. Esiste anche in tantissimi settori. Beh, immobiliari.
Io ho ricevuto una lettera dalla mia banca che mi invitava a fare il versamento per sostegno al clero.
Io ho visto ad esempio dai commercialisti che ad esempio all'inizio dell'8 per 1000 la CEI aveva fatto una lettera solo ai commercialisti invitando a dire invitate i vostri clienti a versare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, cioè nel senso, tanto per fare un esempio anche più stupido, io leggo il Sole 24 Ore ed è l'unico quotidiano in cui viene inserita la busta della CEI con la letterina di versate l'8 per 1000 l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Io leggo altri due quotidiani e non ho mai trovato la bustina della CEI dentro gli altri quotidiani. Questo proprio per dimostrare cioè, anche l'impegno che profonde la Chiesa Cattolica e la CEI per avere soldi. Poi logicamente loro vanno a imporre dire la televisione è negativa, la televisione è inutile, è cattiva, però i soldi per la pubblicità dove li vanno a prendere?
Ricordate che senza soldi non esiste
cattolicesimo. E poi basta pensare che ad esempio un'altra cosa, adesso esiste anche Televaticano, e beh questa Televaticano...
Ciao!
Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Siccome la seguo sempre io questa trasmissione, non ho sentito nessuno che abbia detto un fatto che a me è rimasto proprio un boh.
Quale?
Con il terremoto, no? È andato, mandato dal grande Papa polacco, non è andato lui di persona perché è sempre stato comunque un tizio.
Ma sai, io ho parlato con Giove, no? Io ho parlato con Giove, ha detto che da quando ha fatto la processione, no? Per San Francesco.
Aspetta che ti finisco il discorso. Che niente, è andato sto tizio e ha carezzato due bambini, si è scusato dicendo che sono tutti, come ti posso dire, nelle preghiere del Papa. E che comunque lui non poteva andare perché di salute non stava tanto bene. Cavolo, si stanno preparando perché deve fare l'ennesimo viaggio.
Sì.
Non ho capito bene, cioè se non ho capito male, a Cuba.
Purtroppo.
Ecco, allora lui per andare dai terremotati è stava tanto male.
Sì.
E adesso il prossimo viaggio.
Ma sai, Cuba c'è un popolo da distruggere.
Esatto, e quindi la dice lunga,
Sì.
La dice lunga questa roba.
Sì.
Ciao ragazzi.
Ciao, grazie, ciao.
C'è avuto un terremotato che avrà la disponibilità economica da fare i versamenti. Pronto? Voto per 1000 o
Claudio, versami. Ieri pomeriggio mi ho incontrato con un'amica.
Che ti hanno detto di bello?
Mi diceva proprio, guarda, non sei partita da me perché ormai sono un po'. E mi diceva, ma è possibile che questo Dio si sia dimenticato? Prima che fa andare sulle case e dopo che porta via le tende. E guarda, veramente, si era proprio dimenticata sta gente.
No, ma questo sono stato io,
No, mi diceva un'amica ieri. E allora ho guardato, allora sei anche un tuo pensiero, non sei solo il mio. E dove sei sto Dio? Possibile che sarai proprio dimenticata sta gente?
Invece sono...
Di questi e di tanti altri? Questo, solo questo caso.
Giro la domanda a chi di competenza.
Ma comunque
ma d'altronde se il Dio
vive su... oggi non lo so, ma mi oggi ascolta la vostra sorella cooperativa radio emittente ho sentito un ascoltatore che si è intervenuto, sono un po' veramente sto male e diceva ma guarda che si è morto sto Carraro Franco. E allora il prete che ha chiesto, Don Albino, che ha chiesto, ma dimmi il nome, e io ho capito che sei un certo Roberto. Sì, sì, insomma, ha detto che sei morto, mi proprio che ho creduto, Che ho creduto, e ho telefonato a voi, e ho sentito Carraro. E allora ho detto, come so, sono godito
altro. Ma è una cazzata questa.
Non ho godito altro, ho detto, ma allora come si fa ad arrivare a tanto così, Claudio?
La demenza senile, galoppante anche in menti giovani, anche in menti che dovrebbero essere giovani.
Va bene Claudio, ciao.
Ciao e buona serata.
Sì,
io invece cambio argomento. Io ho parlato con Giove, ha detto, ho mandato i terremotati un sole che spaccava le pietre. Ho tenuto duro perché non arrivasse il freddo e si andava a fare la marcia per San Francesco. no, ha capito, e si è arrabbiato.
No, anche perché
mi dispiace per il terremoto, però lui si è arrabbiato.
No, anche sinceramente San Francesco è uno dei peggiori santi che ci possa essere, anche perché è uno dei più recenti. Cioè, basta pensare che ad esempio San Francesco ha fatto quell'invenzione stupida che è il presepe. Cosa c'è di più brutto dell'idea del presepe, di quello che è tirato fuori, di tutto quanto, diciamo, la iconologia del presepe? Basta pensare che San Francesco è stato come santo uno dei più disgraziati, perché è stato il primo santo in cui la manifestazione di Dio ha coinciso con le stigmate. Basta pensare che San Francesco, che cosa mi fa ancora più arrabbiare, ha convertito il lupo.
Vedi, Francesco, cosa ci divide fra me e te? Tu, San Francesco non ti piace per questo e lo attacchi per questo. Io invece lo attacco perché non riesco a capire perché una persona che è ricca, no, ha delle disponibilità finanziarie e vuol dare una mano a qualcuno, deve farsi povera.
Esatto.
Non lo capisco, per me è demenza, cioè è una follia, cioè veramente è la bassezza umana, la distruzione dell'umanità.
Sì, sì,
se no. Io voglio dare una mano e sono ricco, continuerò ad essere ricco e alimenterò la mia ricchezza e userò la mia ricchezza per aiutare le persone. Perché devo farmi povero? E cosa ho da dare alle altre persone se io mi faccio povero? Do quello che ho, dopodiché non ho più niente
che
da dare.
Che non sai amministrare quello di cui disponi, anzi lo distruggi.
Ho la distruzione di me stesso e la distruzione della possibilità di continuare.
È arrivato appunto che la manifestazione di Dio coincideva con la distruzione del corpo fisico. Com'è ammissibile pensare, per noi pagani, che la manifestazione del Dio deve coincidere con la distruzione di un corpo fisico o con la sofferenza di un corpo fisico? Per noi
ma
è inammissibile.
Con la distruzione di niente.
Cioè, lui
il divino si costruisce, non si distrugge.
Sì, no, ma basta pensare che San Francesco è stato il primo santo, se non sbaglio, che ha avuto l'estigmate, cioè che ha avuto appunto il simbolo della crocifissione, che per noi appunto è un orrore dal punto di vista estetico e dal punto di vista divino. Cioè, com'è ammissibile che un Dio si manifesti e porti sofferenza alla persona su cui si manifesta? Cioè, lo può essere per un masochista cristiano, ma non certo per un pagano, perché questo è inammissibile.
Sì? Gamma 5?
Certo.
Ecco, sono qua.
Dimmi tutto.
Ecco, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie.
Ciao, grazie.
Allora, bisognerebbe però tornare o avere avuto la possibilità di vivere parecchi anni addietro.
Quando?
Quando praticamente nelle famiglie bene... E quello che girava soprattutto nelle famiglie ricche era sempre il sacerdote del paese, e la famiglia ricca era sempre protetta, venerata e così. Cioè, tu per quante cose facessi eri sempre una bravissima persona se davi tutto alla chiesa, se capisci?
Sì.
Allora, il dare ai poveri, saresti sempre rimasto un delinquente. Se tu invece dai alla chiesa, per quante ne fai, sei sempre un'anima pia.
Beh,
mi hai capito?
Sì, è buono.
Perché in quante, adesso io vorrei che qualcuno avesse la possibilità d'andare a vedere, che fin pochi anni fa ci sono state anche delle cause, tutto in provincia di Treviso, perché avevano raggirato gli anziani che stavano morendo.
Anche adesso,
e avevano
anche a Padova.
Tolto l'eredità ai figli, ve certo. Le ricordate queste cose qua, no?
Certo.
Ecco, quando io mi ricordo, ho qualche anno più di voi, e mi ricordo, e ho la disgrazia, ho la fortuna di essere nata e cresciuta in una famiglia benestante, io mi ricordo che quando stavano morendo gli anziani, allora i genitori, i nonni, queste cose qua, no? Genitori di mio papà, i nonni di mio papà, perché poi dopo le generazioni sono cambiate, qualcosa si è cominciato a capire, ma quando regnava, anche con i soldi regnava la totale ignoranza nelle famiglie, quando l'anziano di famiglia, che era sempre quello che portava avanti tutto, soldi, segreti, nessuno sapeva cosa c'era,
esatto.
Perché i soldi non andavano messi fuori di casa, erano sempre nascosti in qualche parte, no? E nessuno sapeva niente. Quando questo anziano, guarda che il prete viveva giorni e giorni e giorni al capezzale di queste persone, e per salvare l'anima, soprattutto tiravano fuori se il figlio, il nipote aveva fatto un dispetto a questo anziano nella vita, mettevano questo anziano in condizioni a dire allora non meritano niente, dono tutto alla chiesa, ai poverelli, a questo, a quell'altro, e questi erano i lasciti. Cioè, ma non vi sto raccontando palle.
No, è vero, è vero. Fatti. Confermo.
Ecco, mia madre, che è mia madre, e non c'è più poveretta, Lei si privava di tutto, noi figli dovevamo andarla a portarle tutto, vestirla, e aveva una pensione altissima, ma lei la sua pensione l'ha sempre data agli orfanelli di Sant'Antonio. Voglio vedere a Sant'Antonio quanti orfanelli aveva.
Sì.
O era un grande figlio di buona donna che ha fatto figli con tutti quanti, ma di orfanelli non mi risulta che ne avesse tanti fino a pochi anni fa, capisci? E poi senza pensare alle sovvenzioni che dà lo Stato a questi istituti per, ecco, e arrivavano questi bollettini in casa e sparivano soldi a tutto spiano.
Sì.
Cioè, io voglio andare a vedere, vorrei trovare le persone che invece, perché quando io parlo così, poi dopo so che mi attiro addosso le ire della più parte della gente.
Non ti preoccupare, io sono un buon parafulmine.
E vorrei vedere quante sono le persone che hanno il coraggio di dire cosa succedeva nelle famiglie. Tipo i miracoli che una volta, guarda caso, c'erano, vedevano, facevano, a parte che il vino volava, ragazzi, perché una volta non lo sapevano gestire come adesso, era come la droga di adesso, ma il vino una volta lo bevevano gli anziani, di conseguenza dopo di notte vedevano di tutto.
Sì, sì, vedevano di tutto, sono d'accordo.
Ecco. E c'erano tanti di quei miracoli, la Madonna, che non ti dico. Adesso, guarda caso, c'è solo qualche imbecille che tira fuori qualcosa protetto, prima di dare conferma che hanno visto, che hanno fatto, passano generazioni, sì che si è dimenticato il particolare.
Sì, ma io ho un appunto che le lacrime della Madonna sono olio d'oliva.
Ecco, e insomma, ma aspetta te però, te fra 100 anni... o fra 50, adesso non so quanti anni hai, tu non ci sarai più e questo ricordo sarà passato, però i documenti che sono stati scritti, le varie perizie, le varie cose, rimarranno e queste saranno le cose che andranno avanti dopo.
Ma io faccio la segna stampa e lascio in eredità
per
qualcuno.
Per creare tutte queste cose qua, capisci?
Capito.
A fondo chi è che ci va a vedere ogni santuario che è nato, da che cosa è nato? E che razza di supermercato è?
Sì.
Buona giornata, ragazzi.
Grazie, ciao.
Io però sono arrabbiatissimo con una radioascoltatrice che non sento più. Mi è venuto in mente mentre stavo parlando con l'amica qua. Io c'è a Susanna che non la sento più. Chissà, forse mi odia. Vuoi sapere se Susanna in ascolto? Se un giorno vuole telefonarmi mi fa molto piacere, perché sono molto triste a non sentirla più.
Sì, beh, vedo che chi, ricordo che chi vuole intervenire può chiamare lo 049 700 700.
Ciao.
Io non sono intervenuto fino adesso perché stavo bevendo quello che dicevate.
No.
Allora stavo anche prendendomi appunti.
No, io ero triste per un sacco di tempo che non ti sentivo più. Ho detto, come, non mi ascolta più, non mi telefona.
No, ascolto sempre.
Grazie.
Comunque volevo dirvi che questa trasmissione di oggi è stata veramente interessante, e anche gli interventi di tutti quanti mi sono piaciuti, e volevo anche, colgo l'occasione perché sono rimasta molto colpita quando hai parlato del fascino, cioè per me è affascinante, della sequenza dei mutamenti che è cambiata, che è diventata più frenetica dopo dopo la rivoluzione francese, no?
Sì.
E allora volevo chiederti una cosa. E quando parlavi appunto di questi filosofi, no? Tu hai detto che non è tutta farina, cioè praticamente non è tutta farina del loro sacco, quella loro, la loro praticamente la loro cultura, la loro sapienza.
Si specchiavano il loro tempo.
E tu praticamente hai detto che loro hanno raccolto le energie delle tensioni
della gente.
Sì, e cioè praticamente questo succede anche a noi allora.
Certo.
Cioè, quello che noi impariamo.
Qualche volta ci capita nella testa qualche idea nuova, strana. Qualche volta siamo illuminati. Qualche volta capiamo qualcosa che prima non capevamo, no?
C'è l'improvviso.
Questo arriva.
Volte.
Questo è il divino che arriva in armonia col nostro divino.
Ho capito. Allora sei tu che mi mandi i messaggi. Ho capito. Interessante comunque.
Ricordati che io sono in trasmissione anche dalle 7 alle 20.
Io ascolterò senz'altro. E volevo dirvi, magari vi telefono un giorno, magari posso mandare delle cassette che mancanti, che adesso però non so quali siano.
Sì, se vuoi ti manderò anche dei libri.
Certo, certo.
Anche perché adesso i libri di Claudio sono in edizione economica, perciò non sono problemi.
Sì, ma sono contenta a contribuire anche finanziariamente al Paganesi.
Grazie, ma non ti preoccupare, non ce la facciamo ancora.
Sì, comunque volevo anche, mi dispiace tanto, non so cosa sia successo a Franco, comunque voglio esprimere tutta la mia solidarietà. E spero che comunque sia un episodio, cioè che sia una cosa provvisoria, cioè che poi tutto torni normale come prima.
Sì, sì, non ti preoccupare, comunque Franco ha due belle spalle robuste, sì, non si arrende per così poco.
Sì, appunto, so che poi lui non vuole dare
certo
soddisfazione a certa gente. Va bene.
Grazie Susanna.
Mi fa molto piacere che mi avete che avete parlato di me, che vi siete ricordati di me. vi saluto.
Ciao, grazie, ciao.
Andiamo con l'ultima telefonata perché stiamo per chiudere e metteremo su una cassetta di Mario perché forse Mario non viene.
Pronto?
Audio.
Sì, ciao.
Ciao, sono la Roberta.
Ciao Roberta, oh, dimmi tutto.
Senti, voglio dirti una, come dici te, una cazzata.
Dimmela. Ah,
non sgridarmi.
No.
Voglio raccontarti una barzelletta.
Dimmi.
C'è uno che sta morendo, no? E chiama vicino il prete, sai, a proposito dei preti che sono vicini agli ammalati, no?
Sì.
Questo qua è pieno di soldi e li vuole tutti nella cassa. Arriva il prete, non riescono a metterli dentro, non riescono a chiuderlo perché ci sono troppi soldi, capito? E il prete va dal suo superiore a chiedere cosa deve fare, insomma, sta via due giorni, questi non vedono mai arrivare il prete, aspettatemi che vi porto io la soluzione. Dopo due giorni arriva, ho trovato, gli ha firmato un assegno e si è portato via tutti i soldi.
Vero,
e così l'assegno, hai capito, c'è rimasto nella casa e certo, mi ha portato via i soldi.
Bella.
Ciao.
Ciao Roberta. Ciao.
Capacità di organizzazione.
L'ultimissima, dai, dopo. Sì. No. Pronto?
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 Sì.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Francesco, se vuoi dire qualcosa?
Sì, beh, io appunto sarebbe qualche cosa da chiudere, che abbiamo aperto molti discorsi. Comunque quello che vorrei sempre dire è di cercare di non fidarsi di chi si proclama rappresentante di un Dio superiore, perché non esiste nessun Dio superiore. Cercate di vedere il mondo tramite i vostri occhi, di non delegare niente a nessuno, di cercare di essere voi stessi e che quello che vi serve vi è intorno, basta saperlo cercare. Prima si parlava del pensiero, benissimo, i pensieri sono nostri, ma sono anche i pensieri degli altri che noi possiamo intercettare, possiamo utilizzare. Cerchiamo che questi pensieri siano i più affini ai nostri e che siano pensieri di libertà. Cerchiamo appunto di non farci annientare, cerchiamo di non avere pensieri che ci siano, diventano degli incubi, ma di pensieri che siano dei pensieri di libertà. Come appunto dicevamo prima, i pensieri viaggiano, cercate di sintonizzare il vostro pensiero su qualcosa che sia di positivo, anche perché le divinità pagane camminano al vostro fianco, gli dei pagani sono ancora in giro per le strade, per il mondo, perciò voi potete benissimo vederli, cercarli.
Abbiamo appena chiuso la trasmissione.
Ecco. Ecco, io voglio ricordare appunto che i libri di Claudio stanno uscendo in edizione economica. Per chi è interessato al bollettino di informazione che inviamo può scrivere Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 36063 Marostica, Vicenza. Chi vuole invece scrivere a Claudio, gli do l'indirizzo, visto che Claudio ha il telefono, è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 30 175 Marghera, Venezia. Ecco, la prossima volta noi potremo dare anche indicazioni circa il costo dei libri di Claudio che sono stati pubblicati da poco, ne sono usciti tre. Sicuramente comunque noi lasceremo qua in cooperativa nel negozio di fianco qua alla radio di varie copie e di conseguenza non sarà bisogno neanche di scrivere o di contattarsi.
Francesco ti saluta Giampaolo.
Ricambio i saluti. Ecco, altre cose, casomai altri argomenti che volessero essere approfonditi, basta che si vengano richiesti. Ecco, una cosa che io vorrei fare come invito, visto che il prossimo ciclo di trasmissione si parla di paganesimi contemporanei, cerchiamo di fare il possibile che fra qualche anno non ci sia più un monoteismo che si rompe le scatole e che ci possiamo trovare qua solo a parlare di paganesimo.
Bene, chiudo la trasmissione, magia, stregoneria, paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, via del Vignole 4 Marghera, come ha già detto Francesco. A risentirci la prossima volta. Adesso metteremo su Di Mario una cassetta. Attenzione che non c'è Mario, metterò su una cassetta. Arrivederci e a risentirci.